La storia in podcast di Focus.
Santo o pendaglio da forca? Su Colombo si è scritto molto. La sua figura negli ultimi tempi ha subito un moto di rivalutazione in negativo che ha portato ad abbandonare quei moduli tipici 8-900 che ne avevano fatto quasi un santo, trasformandolo in qualcosa di diverso, diciamo, trasformandolo talvolta nel primo dei conquistadores o se non in un vero e proprio genocida. Diciamolo, oggi alla scoperta si è ormai sostituita la conquista, forse facendo di tutta l'erba un fascio. Per la verità qualche avvisaglia si era già avuta negli anni 50, ma è soprattutto con la grande stagione di studi inaugurata in concomitanza del quinto centenario della scoperta nel 1992 che la sua figura, la figura del navigatore, è stata spogliata dei tratti eroici di cui era andata ammantandosi, cominciando a subire un moto di revisione che ne ha quasi completamente cambiato i connotati. Al di là dei molti meriti che questa lettura, suddetta lettura antieroica, così cosiddetta, possiede, credo che su Colombo vi sia ancora molta confusione. Chi è in realtà il navigatore? Chi è stato il navigatore? Per fare luce attorno alla sua biografia è necessario ritornare alle fonti, è necessario tornare a quei documenti che ci parlano di lui nel contesto del suo tempo e che ci parlano della Genova in cui lui era nato. Togliamo subito ogni dubbio in merito alla questione, alla vexata questio della sua origine. Colombo è certamente genovese, lo capiamo da alcuni documenti particolarmente probanti in cui egli compare, dichiara chiaramente la proprietà, dichiara di essere in partenza per il Portogallo e non c'è dubbio che si tratti di quel Colombo, benché sia possibile ritrovare nella documentazione di fine 400 diversi omonimi. Colombo dunque è certamente genovese, nasce probabilmente nel 1451 a Genova in una famiglia del populus, cioè in una famiglia non nobile, e questo avrà importanti conseguenze sulla sua stessa ambizione, sulla sua stessa aspirazione, una famiglia legata al potente consorzio dei cosiddetti conti di Lavagna, ovvero i Fieschi, e alla politica interna alla Genova del tempo. Tenere conto di questi fattori è importante per comprendere le scelte della famiglia, che sono strettamente legate al successo o all'insuccesso dei Fieschi stessi all'interno delle mura cittadine. Colombo nasce nel 1451 in un contesto che però non è unicamente genovese, è un contesto europeo di estremamente importante, un contesto euro-mediterraneo che vede l'Europa latina e il mondo greco-bizantino soccombere sotto i colpi del sultanato ottomano, che due anni dopo, nel maggio del 1453, giunge a conquistare Costantinopoli. Questo secondo elemento, per così dire esterno, è un elemento estremamente importante che concorre in parte a spiegare le ragioni di un viaggio ad partes Indie, buscando il Levante por el Poniente, per usare le stesse parole di Colombo. Il blocco ottomano costituisce un problema, soprattutto costituisce un problema per l'approvvigionamento di spezie, di materiali preziosi tradizionalmente provenienti da Oriente. E dunque questo è il mondo in cui egli cresce, egli si forgia, un mondo che vede da un lato i genovesi essere estremamente partecipi di questo mondo mediterraneo che ha aperture da Oriente a Occidente, e dall'altro vede però la cristianità soffrire di un dinamismo come quello ottomano che giunge, questa è la sensazione interna alla cristianità stessa, quasi ad accerchiarla. Questi due elementi avranno dunque un ruolo estremamente importante nella vicenda colombiana. Colombo si forgia a Genova, cresce in una realtà prettamente marinara che ha addentellati con tutto il Mediterraneo e che ormai da qualche tempo comincia a guardare oltre le famose colonne d'Ercole. I genovesi le attraversano regolarmente da secoli. Sfatiamo il mito che su di esse si è venuto a creare, raggiungendo i porti nordici, l'Inghilterra, le Fiandre, ma anche i porti della costa africana lungo la quale sta svolgendosi qualcosa di estremamente importante. Enrico il Navigatore, questo principe portoghese, ha promosso ormai da qualche decennio un'attività esplorativa importante lungo le coste, ma anche in quell'Atlantico Mediterraneo, come lo definiva un grande storico, Pierre Chanoux, che era costituito da isole, le Canarie, Madeira, le isole di Capo Verde, che sono via via occupate, colonizzate, soprattutto dalla corona iberica e da quella lusitana. Al contempo, la corona portoghese si riserva, rispetto a quella iberica e all'unione tra Castiglia e Aragona, che avrà luogo in Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, di esplorare il meridione con uno scopo, quello di circumnavigare il continente africano, cosa che avrà luogo verso la fine degli anni Ottanta con Bartolomeo Diaz. In questo moto esplorativo i genovesi sono estremamente presenti. Sono presenti in Portogallo sin dal principio del 300, quando Emanuele Pessagno diventa ammiraglio della corona lusitana, promettendo di fornire al sovrano ogni anno un certo numero di sabedores de mar, di esperti dell'arte marinara, e sono presenti in quella che è una vera e propria colonia all'interno di Lisbona. Nulla di strano se noi troveremo Colombo appunto in procinto di partire per Lisbona proprio nel 1479. Che cosa accade in questo ventennio? Tra il 51 e il 79 Colombo fa pratica d'arte marinara. Si imbarca per la prima volta, forse a Savona, dove lo troviamo assieme al padre trasferito, probabilmente per quelle ragioni politiche di cui si diceva prima. Negli anni 70, in questo periodo, tra il 74 e il 76, che compie i primi viaggi, certamente si reca a Chio, nell'Egeo, nell'Achio dei Genovesi, da dove si esporta il mastice, partecipa probabilmente ad alcune imprese corsare, questo almeno lui racconta, come viene riportato nelle storie del figlio Fernando. Fa naufragio e leggenda vuole, siamo sempre tra leggenda e realtà, che egli abbia toccato il Portogallo per la prima volta proprio a seguito di questo naufragio nel 76. Certamente è in questo periodo che comincia a frequentare Lisbona, da dove compie i suoi primi viaggi verso settentrione, in Inghilterra, in Irlanda, forse anche in Islanda, verso quella che egli chiama l'Ultima Thule, in un piccolo frammento di una lettera superstite, e poi naturalmente verso gli arcipelaghi atlantici e pare anche le coste della Guinea. Ed è in Portogallo che mette su famiglia, sposa Filippa Moniz Perestrello, figlia del governatore di Madeira, Bartolomeo Perestrello, un piacentino la cui famiglia da tempo si era trasferita, così come quella di altri italiani, in Portogallo. Dalla loro unione nascerà Diego, il primogenito che lo accompagnerà poi nel secondo viaggio.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.